RGS presenta un programma ideato da Isabetta Esposito e condotto da Isa. Parliamone, un talk show della notte.
Buonasera a tutti da Isa, buonasera qui da Parliamone, qui dai microfoni di RGS in diretta per voi. E stasera parliamo di invidia, è per questo forse mi hanno lasciato sola stasera. Sono un po' tornata ai primi tempi, io, Francesco, i microfoni e voi.
C'è la regia, attenzione.
Quindi, sì, Francesco, ti ho salutato, no. Non ti preoccupare.
Soli, beh.
Soli, io, te e loro. Ma forse dopo arriva anche Alessandra a farci compagnia. E prima di cominciare a parlare appunto dell'invidia, volevo ringraziare Natu Parrucchieri, un centro benessere per i vostri capelli, che si trova in via Campagnola a Foligno. Quindi, invidia. Dal latino invidia, derivato di invidere, composto da in negativo e videre guardare, quindi guardare male. L'invidia è un sentimento di astio verso i beni, i pregi e le fortune altrui. Facile da definire, ma più difficile capirne la ragione dell'invidia, che è un annodato intreccio di orgoglio e desiderio. Oscar Wilde disse: «L'invidia è quel sentimento che nasce nell'istante in cui ci si assume la consapevolezza di essere dei falliti». Ed ora vi lascio con Simone Cristicchi, «Che bella gente».
Capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, scruta dietro persiane vecchie ormai, ti fa sempre gran domande, poi ti intaglia come un diamante, aspetta che tu crolli per dire agli altri, l'avevo detto io, bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli. Parlare piano piano a bassa voce, vedi Gesù che l'hanno messo in croce, embè, vuoi o non vuoi devi fare così, io sulla croce ci andrei, ma per chi, ilala, 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 ilala. Che bella gente, capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, a pistole con proiettili di malignità, bisognerebbe caricarle a salve, far di gomma tutti quei pugnali, che se ti giri per un solo istante, te li ritrovi conficcati alle spalle, embè, vuoi o non vuoi devi fare così, io pugnalato sarei, ma da chi, da chi? Aspetterò che mi darete addosso, aspetterò, fermo qui al mio posto, canterò. Certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi, non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi, tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo, oltre la radice e le apparenze, amami per quel che sono veramente, e resterò con te per sempre. Ilala, 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 ilala. Che bella gente.
RGS Parliamone con Isa. E quindi stiamo parlando di invidia. Chi non è mai stato invidioso almeno una volta? Non sapete nemmeno cosa significhi questo sentimento? Allora andiamo a capire e a sbirciare se nel nostro cuore almeno una volta siamo stati invidiosi di qualcuno. Che cos'è l'invidia? L'invidia può avere origini diverse, ma la causa di questo sentimento negativo è la persona stessa che la prova e il suo modo di vedere le cose nella vita. In generale l'invidia nasce perché si hanno delle frustrazioni personali, una bassa autostima o l'incapacità di raggiungere degli obiettivi che ci siamo posti nella vita. Questo sentimento affiora quando non riusciamo ad accettare che intorno a noi ci sono persone che hanno delle condizioni di vita migliori. Anche l'insicurezza è un fattore che genera questo stato negativo di risentimento. L'invidia è un meccanismo che mettiamo in atto quando ci sentiamo sminuiti dal confronto con qualcuno, con quanto ha, con quanto è riuscito a fare. Diciamo che è un tentativo di recuperare la nostra autostima svalutando l'altro. Desiderare e giudicare diventano le fonti dell'invidia. Dal punto di vista psicologico, l'invidia è anche un modo di guardare gli altri, è un tratto della personalità. Infatti l'invidioso non si limita ad osservare con occhio ostile il suo collega di lavoro, ma guarda con invidia anche il vicino di casa, l'amico con cui fa sport, il fidanzato alla sorella, insomma chiunque sia intorno a lui. Francesco sta dicendo che è esagerato, è così, l'invidioso è questo. E sentiamoci Renato Zero, chiedi.
Chiedi di nascere, tu chiedi un'istruzione, chiedi lavoro e dignità. Chiedi di avere degli eredi, un Dio nel quale credi, rispettabilità. Una certa autonomia, una vita solo tua, che nessuno ti stravolgerà. La meritocrazia, giustizia ed onestà, un mondo che funzionerà. Chiedi regole, strumenti, 10 comandamenti, mai sindacati no. Chiedi esempi consistenti, politici e parenti, distanti più di un po'. Chiedi pure garanzie, metti in salvo le tue idee dalle brutte compagnie se vuoi. Fatti rispettare tu, tieni spenta la TV, che gli alieni vengono. Se tu non li voterai, sicuro che puoi sopportare, piegare la ragione e poi abituarti pure al dolore, bisognerà reagire. Nessuno che ti sente, insistente chiedi, ma non ti servirà. Sfratti senza meta tutti, solo coi ricatti ci terranno qua. Traghettati su e giù, sono secoli oramai, questo esodo non finirà. Non mi chiedere perché questo mondo va così, l'uomo può salvare. E non lo fa. È una lotta eppure esisti. Quanti sacrifici fai? I patti non erano questi. Uguaglianza e fraternità. Chiedi a te stesso di cambiare. Appellati alla volontà. Lascia lavorare il tuo cuore, chiedi che sia amore.
questi.
RGS, parliamone. E Pietro ha appena commentato appunto sull'invidia. Gli indigeni dicono: l'invidia è una brutta bestia. E qui con me Ale, volevi dire qualcosa?
Ciao a tutti, buonasera. Ma guarda, io direi non solo gli indigeni abbiano questo pensiero, credo un po' tutti,
l'invidia è proprio brutta. E come ha fatto Pietro, vi ricordo che anche voi potete commentare sulla nostra pagina Facebook appunto di Parliamone. Ebbene, ancora pensate di non essere mai stati invidiosi di qualcuno? O di non essere voi stessi fonte di invidia negli altri? Proviamo allora ad entrare nel dettaglio per riconoscere alcuni sintomi della presenza dell'invidia negli altri e magari anche in noi stessi.
Interessante.
Ci sei, Ale?
Ascolto.
Allora, i sintomi dell'invidia, tratto da Qui Psicologia. La malignità. L'invidioso cerca di svalutare l'altro agli occhi del maggior numero possibile di persone. Appena conosce qualcuno, va alla ricerca dei suoi limiti, delle sue debolezze, per metterli subito in evidenza e provocare il commento negativo degli altri. Di solito l'invidioso entra in azione quando la persona da svalutare non è presente, mettendo in moto le classiche chiacchiere, partendo da una semplice battuta o un gesto. Naturalmente, una volta avviato il pettegolezzo, c'è sempre qualcuno che si associa, aggiungendo una sua critica, e così parte una reazione a catena che schernisce e sminuisce la persona invidiata. Ti è mai capitato?
Sì, io credo che questo tema di questa sera sia una cosa che è capitata a tutti,
sì,
perlomeno
sì,
una volta
sì.
nella vita, ma da entrambe le parti.
Le parti, sì.
Sì,
essere un po' invidiose,
sì.
Un po' subire
se
l'invidia.
Se dobbiamo essere oneste, cara Isa, ti dico di sì.
Sì. Poi c'è il giudizio. Per opporsi ad un'ingiustizia universale, l'invidioso attacca chi è più fortunato, chi è più felice, chi è più forte, chi è più dotato. Si tramuta in giudice e giustiziere di chi è più o ha più di lui. Di solito l'invidioso non si affanna, ma resta ad osservare chi si dà da fare. Cerca il punto debole di chi sta osservando ed attende un suo errore. Poi, nel momento meno appropriato, scaglia la sua critica, lasciando del tutto basita la sua vittima. Questo genere di invidioso di solito si focalizza su quelle persone attive che si prodigano per gli altri e che hanno progetti da realizzare. L'invidioso è un pessimista. E il pessimista ha una visione negativa sul futuro. Non si fida degli altri. Di solito si aspetta il peggio ed è convinto che nessuno meriti il suo aiuto. Infatti, se parlate con un pessimista di un vostro progetto, quando vi elencherà tutte le difficoltà a cui andrete sicuramente incontro e delle delusioni che anche dopo aver raggiunto l'obiettivo. Il pessimista ha uno straordinario potere di contagio e riuscirà a farvi sentire negativo e svuotato. L'invidia non si esprime solo attraverso l'aggressività e la svalutazione degli altri, ma anche in maniera opposta attraverso l'autocommiserazione, il vittimismo. Alessandra che mi guarda, te lo spiego.
Sì.
Chi si autocommisera, si lamenta in generale e pesantemente, è convinto di essere trattato ingiustamente dal mondo, che invece è stato più generoso con gli altri. Se ascoltiamo con attenzione queste persone, vittime dell'universo, sono in realtà profondamente passive, stanno a guardare, non agiscono, non affrontano la vita, non rischiano e spesso vorrebbero che fossero gli altri a darsi da fare al posto loro o a risolvergli il problema. È così. Queste sono un po' le caratteristiche che racchiude l'invidia, no? Questo, la malignità, la critica, il giudizio, il pessimismo, il vittimismo. Il vittimismo io, per esempio, non l'avevo calcolato. Invece anche questo è un po' un attirare l'attenzione, no? E quindi su di sé e pensare sempre che ti va tutto male. Non va niente. Cioè, Alessandra che ci sta ragionando.
Sì, sto ragionando.
Su chi è il vittimista vicino a te, suppongo.
Anche?
Questo serve per capire un po' le persone che ci stanno intorno. Perché poi ci stanno anche altre cose che via
io direi
via
che l'invidioso
diremo.
Più che guardare il suo orticello, se ti posso fare un paragone così simpatico,
sì,
guarda gli orticelli degli altri, no?
Certo.
Invece di guardare il suo.
Infatti c'era una frase che io non ho postato, ma era una cosa del genere: invece di guardare il giardino del tuo vicino, pensa ad annaffiare il tuo.
Sì,
cioè,
certo,
era
certo.
Questa la frase che
forse
è molto
perché il giardino che uno ha non è appunto.
Non è abbastanza, no? Per chi è invidioso. Va bene, intanto ci riflettiamo e ascoltiamo una canzone famosa, Bocca di Rosa, Fabrizio De André.
Bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole ardute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione.
con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, ci porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
RGS Parliamone, Isa è qui con me. Ale, che stai, stai facendo le foto?
Sì.
Allora, esiste l'invidia, l'invidia, quell'invidia detta, quella sana invidia che Francesco si chiedeva molto, adesso è distratto, ma io sono andata a studiare questa cosa. Ti è mai capitato di dire...
L'invidia buona?
Beh, dice...
L'invidia sana.
Quanto ti invidia, ma invidia, una sana invidia, sì. Come per rassicurare la persona.
Come lo dici te, scusa.
Una sana invidia,
è un po' bruttino come lo dici te.
Perché? Come lo dico io? È così.
Una sana invidia.
Perché?
Così non va bene.
Diciamo che è uno sprono, no? A fare meglio.
No, è quando, fai un complimento, sì. Quando una persona ha un qualcosa, tipo una bella casa. Ma beata te che hai questa casa, dice, ti invidio, ma una sana invidia, cioè un po' un... Francesco c'aveva questa,
è che
la vorrei
non,
avere
non
io.
Se lo tiene neanche di dirglielo, cioè no, proprio lo deve proprio esprimere, dice guarda ti invidio, no, è quando uno ha un'invidia senza il voler per forza avere la stessa cosa che ha lui, cioè, o che ha ottenuto lei o lui.
Non
quindi
esiste.
Sono contento per te.
Quasi un'ammirazione.
Ecco, forse è meglio dire sono contento per te che
ho veramente
ho
una sana invidia.
Invidia
per quello che sei riuscito a fare. Io l'ho detto più volte nella mia vita.
È sbagliato. Perché? Te lo spiego, no? Questo lo tratto da La Mente Meravigliosa. Quindi, ma come abbiamo già detto, l'invidia è un sentimento pieno di ostilità e di desideri negativi e quindi, alle volte, per ridurre il peso della parola invidia e non dimostrare un sentimento negativo nei riguardi di un'altra persona, la chiamiamo sana invidia. Ma esiste davvero?
Sì.
O si tratta di una falsità che diciamo per non fare brutta figura? L'invidia è un sentimento negativo composto anche da altri stati emotivi come il rancore, l'avarizia, l'odio e la frustrazione, e per questo non può essere catalogato come sentimento sano o positivo. Quindi il modo di dire così popolare sana invidia non è altro che una maschera, caro Francesco.
Quindi io sono tutte quelle cose anche prima.
Cioè. Tu sei gemelli, quindi. Le persone che si sentono costantemente invidiose soffrono di una grande frustrazione che potrebbe sfociare in depressione addirittura. L'invidia, ricordiamo, che è associata ad una bassa autostima, a paura o insicurezza e alla depressione, quindi parlare di sana invidia è soltanto un modo di attenuare, mentre ne parlano i sentimenti negativi che molte persone hanno nei confronti di altre. Quindi sarebbe meglio non usare tale termine quando, come l'invidia, mentre si elogia il risultato di qualcuno. Ecco, quindi non bisogna dire una sana invidia, è meglio dire sono contento per te, sì. Oppure non dire niente. A volte è meglio.
Se sei contento,
scusa, perché mi hanno
sì, fai i complimenti. Ma poi ci si accorge delle persone invidiose, ma infatti ne parleremo dopo, dopo aver ascoltato Anna Oxa, Senza Pietà.
Io pensavo che era tutta farina del tuo sacco. Ma è normale. Appunto, come fai? Però dopo devi dire che sei impreparata su questa materia. Sta nerina mi sta a far impazzire.
Yeah.
Che vuole?
RGS, parliamone con Isale e Francesco in regia. Voglio salutare Saro che ci sta ascoltando sicuramente e Daniela, la mia tuttologa, che stasera non sono potuti essere qui con noi. Allora, quindi dicevamo, mi sono persa, che si possono riconoscere gli invidiosi.
Come riconoscere l'invidioso?
Cara Isa, come si fa?
Adesso te lo dico.
Sì, dillo a tutti, va.
Come riconoscere l'invidioso? Tratto dal sito Pianeta Donna. Quando si tratta di rapporti umani, non sempre riusciamo ad instaurare relazioni solide e sane, basate sul rispetto e stima. L'invidioso potrebbe nascondersi nel nostro nucleo di amici e familiari, e spesso è difficile da riconoscere perché tale persona è anche ipocrita, ambigua, simulatrice. Ma possiamo individuarlo da alcuni segnali. Occorre spirito d'osservazione, senso critico e prudenza. Spesso l'invidioso è un codardo e mai ammetterebbe di provare invidia nei vostri confronti. Anzi, tenderà a mostrarsi amichevole e felice per voi. L'invidioso non è capace di provare sincera gioia per i successi altrui e quindi il suo apprezzamento appare forzato, poco spontaneo, non naturale. Il linguaggio del corpo, attenzione qui.
Piero.
Il linguaggio del corpo è molto importante nel riconoscere l'invidioso. Osservate attentamente gli sguardi e le reazioni. L'invidioso tende ad evitare il contatto diretto. Davanti ad un vostro successo personale, rimane in disparte senza troppo entusiasmo. L'invidioso teme inconsciamente di non riuscire a mantenere il controllo del corpo, che potrebbe risultare troppo rigido, innaturale. Inoltre, l'invidioso si esprime spesso con vaghezza e sarcasmo. Raramente intrattiene un dialogo senza ambiguità, che possano ferire.
e l'invidioso ha anche la tendenza ad esagerare con gli elogi e al tempo stesso a sminuire i vostri traguardi ridimensionandoli con dei paragoni fatti con una falsa obiettività. Quindi adesso possiamo un po' riconoscerlo. Francesco, per esempio, secondo te è un invidioso?
No, Francesco, assolutamente no.
E comunque la negatività si avverte.
Sì.
Lo puoi riconoscere anche a pelle.
Assolutamente.
Ma è anche, avevamo detto che l'invidioso è anche chi spettegola, giusto? Il pettegolezzo nasce dall'invidia.
Credo,
no?
Che sia una forma anche quella, sì.
Sentiamo che ci dice Cremonini con Dicono di te.
Dicono di me che sono un bastardo, bugiardo, e lo fanno senza un perché.
RGS, parliamone. Allora Ale, ti sei fatta una cultura sull'invidia?
Quasi ho paura dopo tutto quello che ho sentito.
No, paura no, devi...
Dovrò portarmi dietro dei talismani, Caraisa.
Dopo ne parliamo.
Okay.
Dopo parliamone,
che
appunto.
Paura.
Perché prima voglio dire questa cosa che ho tratto dal sito Eticamente, il mio preferito, devo dire, perché ha delle cose,
anche
posta delle cose meravigliose,
sì,
secondo me. Esistono 7 tipologie di persone definite tossiche. E fra queste c'è appunto l'invidioso, il critico. Sono persone che non sono in grado di accettarci così come siamo. A volte vorrebbero trovarsi al nostro posto e per questo criticano tutto quello che facciamo, sviscerando spesso anche i nostri difetti, senza però dare consigli costruttivi o utili su cui migliorarci. Le nostre vittorie vengono sminuite e la nostra felicità intaccata. Vivono nel rancore e non perdono occasione per esprimere i loro giudizi negativi, sia su di noi che su coloro che abbiamo intorno. Sono capaci di distruggere la nostra autostima. Come possiamo allontanare l'invidioso da noi? Non è semplice. Un metodo efficace è quello di non parlare molto di se stessi con questa persona, cercando di far capire bene la propria opinione positiva e coinvolgendo delle persone esterne più solari nei discorsi e nelle uscite. Questo fino ad arrivare a frequentarla sempre meno, fino ad allontanarla del tutto. Oppure si può puntare sulla sincerità, parlando chiaro e direttamente a questa persona negativa, spiegandogli il motivo per la quale la si vuole escludere dalla propria vita, dando un taglio netto alla relazione. Eliminare dalla nostra vita queste persone invidiose e comunque tossiche è il modo migliore per avere successo e felicità. Non bisogna sottovalutare mai il potere dei nostri legami con gli altri e soprattutto cercate di non essere voi questo tipo di persona. Siate sempre solari e guardate sempre il bicchiere come mezzo pieno. E adesso ascoltiamoci Mina e Celentano, Amami, Amami.
E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami.
E io mai mi abituerò alla tua voce e ai tuoi addii, contro la nostra volontà, adesso è subito, amami. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia, chi ti abbraccia e chi non capisce come sei.
Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te, se fossi affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
Imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
RGS, parliamone. E siamo quasi arrivati in chiusura, ma prima di lasciarvi, visto l'ora,
io parlerei un po', Ale, se sei d'accordo, di invidia e malocchio. Vi piace l'argomento?
Sempre più difficile.
E perché ci va di parlare un po' di magia, no? A noi piace, vero Ale?
Molto.
Anche a Francesco piace ultimamente. Fa in giro col ginepro.
Siamo due streghette.
Attenta che torna la caccia alle streghe, siamo rovinate. Quindi, secondo molti scienziati dell'occulto, le persone pessimiste ed invidiose emanano pensieri che producono danno, poiché percepiscono in modo il mondo tutto negativo. Il pensiero è una forza maggiore di quella fisica. Tutti creiamo pensieri in modo incessante che attraggono forze corrispondenti. Quindi l'invidioso è sicuramente da evitare. Questi individui sono davvero degli infelici, perché attraggono su chi invidiano e su loro stessi una specie di odio cosmico. Una casa dove vi è odio, rancore, pessimismo e cattiveria è ammorbata di energie malefiche che fa percepire sempre più chi la abita in un baratro di sofferenza. È opportuno ribadire quindi che è salutare circondarsi di persone e pensieri sempre positivi ed evitare i cattivi e i pessimisti, perché attuano nei confronti di chi li avvicina un lento e progressivo irradiamento di forze nocive. Avrete sicuramente fatto caso che l'incontro con certe persone vi dà energia e serenità, mentre con altre, dopo pochi minuti, vi fa sentire devitalizzati, stanche e a volte assaliti da fastidiose cefalee. Ti è mai capitato, Ale?
Sì.
Vero?
Sì, sì.
Evitate gli invidiosi. L'invidia è un sentimento molto nocivo ed è alla base di grandi disgrazie. Apuleio, che non so chi è, Apuleio, disse ad una così pericolosa persona: i vostri occhi sono entrati per mezzo dei miei occhi nel mio interno, accesero il fuoco nel fondo del mio corpo e nel midollo delle mie ossa. Una buona protezione contro simili pericolosi individui esiste e consiste nel portare con sé degli amuleti. Ma prima di dirvi quali sono questi amuleti, e ve li dirà tutti Ale, quindi prendete appunti, mi raccomando. Ci ascoltiamo? Cosa ci ascoltiamo?
Laura Bono,
Invidia.
Chi t'ha distrutto dietro ogni gesto, ah, ah, ah. Chi fa l'amica, ah, 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 ah. Ma non si spreca, chi ti tradisce dietro le spalle, ma lei tra le cosce non ha le palle, ah, 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 ah. Ti riconosci, ah, ah, ah. Forse ce l'hai con me, c'è chi la chiama appartiene, non ti è mai uscito bene di fare la mia amica, smetti pure. Che blaffa bene, non con le carte, che graffia bene, con le unghie corte, ah, ah, ah. Ti riconosci, ah, ah, ah. Non sei una brava attrice, ritira che cosa cerchi in te?
appartiene. Lo sai, non ti conviene, devi fare la mia amica. Smetti pure, smetti pure, smetti pure. Che cosa vuoi da me? Vuoi forse il mio ragazzo? Che cosa cerchi in te? La torta intera, un pezzo. Che cosa vuoi da me? Se chiedo ti imbarazzo. Che cosa cerchi in te? Che cosa vuoi da me? Vuoi farti il mio ragazzo? Che cosa cerchi in te? Quello che mi appartiene non ti è mai uscito bene di fare la mia amica. Smetti pure.
RGS parliamo, ne scommetto che siete andati tutti a prendere le penne e carta per segnarvi gli amuleti che adesso ci dirà Alessandra, perché l'amuleto è un piccolo oggetto che indossato preserva da qualsiasi tipo di malattia o di influsso maligno. Esso svolge un compito difensivo. Ci sono tre tipi di amuleti: quelli che per attirare e poi deviare lo sguardo malevolo, quelli indossati sotto le vesti e tenuti segreti, quelli scritti su pergamena e conservati in scatoline da portare sempre con sé.
I classici amuleti sono: coccinella, vera o sotto forma di monile, rappresenta un portafortuna. Corno o cornetto, da secoli simbolo di fortuna e fertilità. Ferro di cavallo, forse il più comune tra i portafortuna per la sua forma e perché il ferro è il metallo più attivo contro il malocchio. Lucchetto, dona longevità, buona fortuna e fertilità. Mano, sotto forma di monile e in posizioni precise. Occhio, efficace anche per prevenire gli incidenti. Pelle di serpente, sotto forma di braccialetto e con chiusura d'oro, tiene lontano le malattie. Pesce, sempre come monile, aiuta a trasformare i sogni in realtà. Quadrifoglio è il portafortuna per eccellenza ed ogni fogliolina rappresenta reputazione, ricchezza, salute e amore sincero. Ruota, come ornamento casalingo, aiuta a far girare la sorte all'occorrenza. Zampa di coniglio o lepre, altro oggetto considerato un grande portafortuna. E poi c'è il gatto, il nostro amato gatto, Isa. È lo spirito protettore della casa e della famiglia.
Sì.
Il grillo è un portafortuna, allontana le disgrazie e favorisce la buona sorte.
E non bisogna ucciderli.
Assolutamente ucciderli.
Esatto.
Civetta, simbolo della saggezza e della sapienza. Scarabeo è uno degli amuleti più potenti dell'antico Egitto.
Sì.
Ranocchio è una delle armi più comuni per difendersi dal malocchio. Croce egizia è il simbolo della vita per eccellenza. Spina della rosa è un discreto amuleto contro le forze del male. Il diamante, portato sulla parte sinistra del corpo, diventa uno degli amuleti più potenti. Forza ragazze, fatevi regalare questo diamante, perché il diamante è per sempre.
Sì, e ricordate che la pietra deve toccare la pelle perché porti fortuna.
Sì. Elefante, simbolo di fortuna, a patto che la proboscide sia disposta verso l'alto. Aiuta a prendere le decisioni giuste nel momento di scelte difficili ed assicura prosperità. Felce, assicura abbondanza di denaro. Mezzaluna, evita le discussioni e la violenza sulle donne, i bambini e le aggressioni e i pericoli imprevisti. Moneta forata, è molto propizia per tutti coloro che vogliono tentare la sorte. Maialino, simbolo di abbondanza, buona sorte e forse per questo usato poi come salvadanaio. Cavalluccio marino, allontana la sfortuna. Occhio di Horus, potente amuleto contro l'invidia e la sfortuna. Comunque, ragazzi e ragazze, per saperne di più basta cliccare il giardino delle fate.
Eh sì. Dobbiamo, sì, perché poi c'è tutta una spiegazione di ogni amuleto, quindi è interessantissimo, molto carino. E prima di lasciarvi ascoltiamo un'altra bella canzone, Gianna Nannini, Bella amica. Che sei, Isa? RGS parliamo, ne siamo in conclusione, Ale, quindi abbiamo capito che l'invidia ci avvicina un po' tutti e ci allontana un po' tutti, soprattutto.
State molto attenti.
Molto, molto attenti. Beh, noi un po' di consigli, noi un po' di consigli vi abbiamo dati, come capire chi sono gli invidiosi, ma tanto la negatività l'avvertite, non vi preoccupate. Come sentite qualche cosa di strano, quella persona non è proprio, come si dice qui da noi, schietta.
È sincera.
È sincera, schietta. Quindi io saluto Natù Parrucchieri, che ci ha fatto compagnia anche oggi, e saluto Ale, che è stata qui con me.
Ciao Isa, ciao a tutti.
Saluto Francesco in regia. Poi salutiamo Saro, che ci ha appena mandato un messaggio che ci saluta, sì, che ci sta ascoltando, e Daniela. E saluto tutti gli ascoltatori e vi do l'appuntamento per martedì prossimo con la classica buonanotte. Ah, e vi lascio con Pino Daniele, Yes and No, My Way. Francesco ride, vai!
yes I know my way. Ma non mi fotte più, ma non mi fotte più. Tu vai la ritta e resta a pe. Vado a tanti spare. Sento fa così, non darà da nessuno. Fatte fatto come mastia su frega c'è un re. Sento fa così, io te credo lo so. Perché non sapevi a doppa fritano fa più calore. Yes I know.
RGS ha presentato un programma ideato da Elisabetta Esposito e condotto da Isa. Parliamone, il talk show della notte.